Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Eccoci di nuovo insieme. Mi fa felice veramente essere qui con voi, sapendo che voi ascoltate quello che ho da dirvi. Spero che quello che dirò anche oggi possa coinvolgervi e possa in qualche modo aumentare la vostra conoscenza su questo straordinario personaggio che è stato Gesù e che è Gesù. Non possiamo usare il passato per parlare di Gesù. Continuiamo nella nostra ricerca. Consideriamo Gesù oggi in un altro episodio della sua vita, sempre con lo scopo di vedere Gesù. Sappiamo, leggendo i Vangeli, che in tanti seguirono Gesù. Infatti i Vangeli parlano di folle che lo videro fare dei miracoli, che ascoltarono le sue parole, parole pronunciate con inusuale autorità, che conobbero la sua bontà e il suo senso di giustizia, una giustizia, come sappiamo, sempre immersa nella misericordia. In tanti lo seguirono, in tanti usufruirono del suo potere miracoloso, in tanti, credo, gran parte della città di Gerusalemme l'esaltarono come il re Messia atteso. Ma nei momenti cruciali furono, e questa è una constatazione che ci lascia un po' un filo di amarezza, nei momenti cruciali furono ben pochi al suo fianco. Persino i suoi stretti collaboratori, vi ricordate, si addormentarono mentre egli, nell'agonia del Getsemani, sudava sangue. Si erano nascosti quando fu arrestato, processato, flagellato, crocifisso. E sappiamo dai testi biblici che solo poche donne e il più giovane dei discepoli, Giovanni, erano con lui sul Golgota. Fra i tanti discepoli c'era un gruppetto, piccolo gruppo, che nonostante la sua fragilità era composto da veri discepoli, ma la gran parte, la grossa parte di coloro che in qualche modo in un momento seguirono Gesù, io li definirei i discepoli della pagnotta e vedremo il perché. Prenderemo in esame infatti un episodio della vita di Gesù nel quale troviamo la presenza di questi discepoli. Leggiamo perciò il testo in Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 6, dei versetti 1 a 15.
Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. Una gran folla lo seguiva, perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte, e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi, e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pani non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto». Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda». Essi dunque li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati e quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che deve venire nel mondo». Gesù dunque, sapendo che stavano per venire e rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo.
È un lungo capitolo, quel capitolo 6, un capitolo ricco di preziosi insegnamenti e non sempre facile da capire e da spiegare. In questo capitolo del Vangelo di Giovanni troviamo due miracoli, la moltiplicazione dei pani e Gesù che cammina sul mare, è seguito da un lungo discorso di Gesù sulla sua natura. Il secondo miracolo, quello di Gesù che cammina sul mare, è raccontato in modo molto sintetico, sembra solo per riportare la sequenza dei fatti. Gli altri evangelisti che lo ricordano, Matteo e Marco, lo trattano in maniera più dettagliata. Ciò che interessa a Giovanni, invece, è il primo miracolo, il miracolo della moltiplicazione dei pani, perché adesso, come dicevo, è associato un lungo insegnamento e sembra proprio che il miracolo sia stato fatto in vista del discorso adesso collegato. Ricordo, per tutti voi che mi ascoltate, che Giovanni dichiara apertamente nel suo Vangelo di aver fatto una scelta nel raccontare i fatti riguardanti Gesù e questa sua scelta ha una precisa motivazione: presentare Gesù quale figlio di Dio. Ricordate sempre il tema delle nostre trasmissioni: vieni a vedere Gesù. A questo miracolo, il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è associato il primo dei sette io sono che troviamo in questo Vangelo. Io sono il pane della vita, in questo episodio. Poi io sono la luce del mondo, la guarigione del cieco. Io sono il buon pastore, la metafora raccontata da Gesù. Io sono la porta dell'ovile, ancora una metafora. Io sono la risurrezione e la vita, collegato alla risurrezione di Lazzaro. Io sono la via, la verità e la vita, il discorso fatto con Filippo. E io sono la vite, anche questa è una metafora che troviamo nel Vangelo di Giovanni. L'io sono, io sono, legato al numero 7, è altamente significativo. Io sono ricorda l'ineffabile nome del Padre, Yahweh, io sono. E il numero 7 ricorda la totalità. Questo basterebbe per arrivare alla conclusione circa la natura di Cristo, circa quello che Giovanni vuole presentare intorno a Cristo. Il miracolo della moltiplicazione di pane e di pesci è l'unico miracolo, oltre la risurrezione di Gesù naturalmente, ad essere ricordato da tutti e quattro gli evangelisti. Guardiamo un attimo l'episodio. Il miracolo. Nei confronti della società in cui siamo chiamati a testimoniare di Cristo come cristiani, noi abbiamo ben poche possibilità. Siamo pochi, limitati, con poche risorse. Dobbiamo perciò imparare l'arte di moltiplicare queste nostre poche risorse. Come? L'episodio della moltiplicazione dei pani può darci dei suggerimenti preziosi. Quindi il mio discorso è rivolto in modo particolare a tutti coloro che, essendo dei cristiani, che amano mettersi al servizio di Cristo e della Chiesa e del mondo. Allora, l'occasione per il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e poi per il meraviglioso messaggio che Gesù rivolge alla folla che segue questo miracolo è una motivazione molto umana. Infatti dice che la gente era lì perché aveva visto i miracoli che Gesù faceva. Allora ci si può chiedere, come può una motivazione che non rientra certamente nelle categorie delle cose spirituali dare poi l'occasione a un così grande miracolo? La motivazione era sicuramente poco spirituale. Sembra essere stata semplice curiosità, una curiosità legata alla persona di Cristo, una curiosità poi che in qualche modo dovuta all'ignoranza di quello che Gesù veramente fosse. Quando questo accade, una motivazione, diciamo, abbastanza banale, quando questo accade, la grazia di Dio risponde positivamente per aiutare a capire. Infatti, dopo il miracolo, c'è questo lungo discorso di Gesù, preziosissimo discorso di Gesù, profondo, difficilmente anche da capire fino in fondo, sulla sua natura, su chi Gesù veramente era. Il miracolo, quindi, ha anche in questo caso una funzione propedeutica, introduce un tema che esso in qualche modo evoca e prepara le persone all'ascolto. Non dobbiamo perciò aspettare di essere perfetti per vedere Cristo all'opera. Non dobbiamo cercare di essere perfetti, che poi fra l'altro non lo saremo mai, lo sappiamo bene, io lo so. Non dobbiamo cercare e aspettare di essere perfetti per vedere e moltiplicare le poche risorse di cui disponiamo. Questo è il primo dato che dobbiamo tenere presente. C'è una domanda che Gesù rivolge. Gesù vede il bisogno delle persone, sa anche, come Signore, come Dio, sa anche come risolvere il problema. Lui lo sa, ma fa una domanda al suo discepolo: dove compreremo del pane? Perché? La risposta, anche se chiaramente da leggere tra le righe, la risposta è ovvia. Gesù desidera coinvolgere nella sua opera anche i suoi. Gesù conosceva bene la situazione finanziaria in cui versava il gruppo, ma non chiede se c'è il denaro. Non lo chiede. Avete dei soldi per... No, dice, dove compreremo il pane? La Bibbia è piena di domande che Dio rivolge all'uomo. Direi quasi nasce con delle domande. Adamo, dove sei? Isaia, chi manderò? Chi andrà per noi? Eccetera. Colui che sa tutto domanda. Domande che stanano, domande che coinvolgono, domande che fanno pensare. Qualcuno ha detto che, per quanto riguarda noi come lettori della Scrittura, ha detto che noi iniziamo con l'interrogare la Scrittura e finiamo con l'essere interrogati da essa. Vedete, se non siamo più in grado di vedere le domande, di capire, di scorgere le domande che Dio ci rivolge, qualcosa deve essere cambiato in noi. Una Chiesa che non sente più le domande che il suo Signore le rivolge è una chiesa malata. Alla domanda di Gesù, dove compreremo il pane, ci sono due risposte diverse tra loro. Una di Filippo, l'altra di Andrea. Guardiamo un attimo la risposta di Filippo. Filippo dice, Signore, noi non abbiamo soldi, perché ci chiedi dove comprare il pane, se non abbiamo neanche i soldi? Anche se avessimo 200 denari, è una bella somma, eh? Una bella somma, perché un denaro era di solito la paga giornaliera di un operaio. Non basterebbe, dice Filippo, anche se avessimo tutti questi soldi, non basterebbero a risolvere veramente il nostro problema. Infatti erano tantissime le persone presenti. Ognuno dei presenti, migliaia di persone, potrebbe ricevere solo un pezzetto di pane, anche se avessimo 200, e non li abbiamo 200 denari. Quindi Filippo è il pragmatico realista. Con i piedi ben piantati in terra, risponde in maniera sicura e categorica. Non abbiamo la possibilità di rispondere alle esigenze del momento. Non li abbiamo. Filippo è una persona abituata alla concretezza, ma ha un grosso limite. Non sa guardare al di là delle apparenze. Infatti non si chiede il motivo della domanda di Gesù. Non cerca di investigare, di sondare il pensiero del Maestro. Si ferma a ciò che vede intorno a sé. Lascia cadere così la domanda di Gesù come inutile, superflua. Gesù, ma perché ci chiedi dove comprare il pane? Non essere banale. Sicuramente Filippo sottovaluta Gesù. Anche questo, vedete, è una tentazione continua per chi si è messo al seguito di Cristo. Sottovalutare le effettive possibilità del nostro Signore. In teoria diciamo che il Signore può tutto e mettiamo anche una certa enfasi nel dire questo, ma in pratica viviamo appoggiandoci unicamente sulle nostre forze, sulle nostre capacità, sulle nostre risorse. Guardiamo la risposta di Andrea. Andrea timidamente, molto timidamente, dice: Signore, noi abbiamo sì qualcosa. 5 pani e 2 pesci. Ma che cosa sono per così tanta gente? Infatti, così. 5 pani e 2 pesci per 5.000 persone mi sembra un po' pochini. Qualcosa abbiamo, dice Andrea. Ma è assolutamente insufficiente. Le nostre risorse sono ben lontane dalle necessità del momento. Vedete, confrontando le due risposte, quella di Filippo e quella di Andrea, ci sono due grosse differenze tra queste due risposte. Primo, Filippo parte da ciò che occorre, ma che non si ha. Andrea parte da ciò che si ha, anche se lo ritiene insufficiente. Filippo è categorico nella sua risposta e non lascia a Gesù nessuna possibilità. Andrea invece la mette in forma interrogativa. Con la sua domanda lascia spazio al maestro. Egli risponde a Gesù, ma gli pone un altro interrogativo, lasciando appunto spazio per un ulteriore dialogo. Lui vuole approfondire la questione. E forse Andrea intravede in Gesù la possibilità di una risposta, alla domanda che lui stesso ha posto. In qualche modo Andrea rischia il ridicolo. Si espone all'ironia degli altri. Figuriamoci, Andrea, ma stai zitto, 5 pani per 5.000 persone. Andrea, taci, è meglio. Ma questa è l'ingenuità, questa è la follia che piace al maestro. Quel pizzico di follia che spinge Abramo a lasciare Ur, quel pizzico di follia che costringe Mosè a lasciare la corte di Faraone con tutti i suoi fasti. E perché cosa? Leggete la lettera agli Ebrei, capitolo 11, 24, 27, e troverete la risposta. Perché cosa lascia i fasti della corte di Faraone Mosè? Per la miseria. Quel pizzico di follia che fece decidere Saulo di passare dalla parte di coloro che prima perseguitava. E senza questa follia non ci sarebbe stata la storia della Chiesa, la storia delle missioni. I vari Hudson Taylor, William Carey, eccetera, non ci sarebbero stati senza questa follia e la Chiesa avrebbe concluso la sua storia da tanto tempo. Ma anche a livello locale, sia per quanto riguarda le chiese, sia per quanto riguarda certe missioni, sia per quanto riguarda certe organizzazioni, anche a livello locale occorre qualche pazzo per Cristo per portare avanti quel programma divino. Qual è la risposta che Gesù offre ad Andrea? Bella, eh? Gesù tace, ma offre come risposta un miracolo. La mia curiosità, però, mi porta a fare un'altra domanda a questo punto. Perché, per quale motivo, Gesù non ha fatto apparire i 200 o più denari che servivano? No, un'altra occasione lo ha fatto per pagare le tasse, per esempio. Dovevano pagare le tasse, non avevano soldi, ha fatto, ecco, dentro un pesce. Questo era il problema, che mancavano soldi ed era quello più facile da realizzare. Vedete, se Gesù è cambiato, ha voluto fare questo straordinario miracolo, è per coinvolgerci, perché lui desidera coinvolgerci nella sua opera e ci chiede di portare a lui quel poco che abbiamo. Questo, quel poco che abbiamo, sarà moltiplicato dalla sua grazia. 5 pani e 2 pesci, ognuno di noi li ha, e ad ognuno di noi Dio li chiede. Egli, per la sua opera, vuole partire da quel poco che abbiamo per moltiplicarlo. Paolo, nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, usa una bella definizione dei credenti. Dice: noi siamo collaboratori di Dio, ed è una straordinaria definizione. Dio vuole coinvolgere ciascuno di noi nella sua opera. Certamente potrebbe fare tutto da solo, sì, sicuramente. Non dimentichiamo che egli è capace di far parlare anche le pietre. Non ha bisogno di me per parlare agli altri, ma il suo amore per noi, lo ha portato a coinvolgerci. Noi pasticcioni, noi con le nostre lacune e deficienze, con i nostri scoraggiamenti, con i nostri piagnistei, con le nostre ansie, con le nostre paure, noi con i nostri limiti, noi con i nostri sogni e speranze. Come un padre che per far felice i suoi figli, i suoi bambini piccoli, li coinvolge nel dipingere la casa. Provate voi, se qualche giorno vi va di dipingere la casa, di coinvolgere i vostri bambini o i vostri nipotini. Fanno un gran pasticcio, eppure sono felici di essere coinvolti. E Dio così fa con noi. Probabilmente commettiamo anche tanti pasticci, ma vuole renderci felici. Il risultato? Il risultato è duplice. La gente viene sfamata, e un'altra cosa, che forse qualche volta si sottovaluta, ma anche questo ha un preciso significato. La gente viene sfamata, 5.000 persone, e si avanza del pane. Perché questa abbondanza? 12 ceste piene di pane avanzato. Gesù forse si è sbagliato nel fare i conti o ha voluto strafare? Cosa si nasconde dietro a questo pane avanzato? Perché proprio 12 ceste? Perché poi ordina di raccoglierlo e che niente se ne perda? Ci sono dei brani che vi invito a leggere. Potete leggerlo con calma dopo. Efesini capitolo 3, versetto 20, Giovanni capitolo 10, versetto 10, Colossesi 2, versetti 9 e 10. Dio, attraverso brani che ho citato, vuole portarci da una situazione di indigenza ad una situazione di abbondanza. Si parla di sovrabbondanza. Dio è capace di moltiplicare le nostre poche risorse e desidera coinvolgerci in questa sua opera, ma vuole la nostra risposta, vuole il nostro coinvolgimento, vuole la nostra fede nelle sue risorse, non nelle nostre. Però quello che abbiamo, quello che siamo, portiamolo a Lui. E qualche cosa avverrà, qualche cosa di straordinario anche per noi, anche noi vedremo moltiplicare quel poco che abbiamo e diventare una grande cosa. I discepoli li hanno visto ciò che è capace di fare Gesù. Perché? Perché qualcuno ha detto: sì, abbiamo qualche cosa, anche se poco, lo mettiamo a tua disposizione. che Dio vi aiuti a prendere questa strada. Non importa quello che sei, ti ritieni poca cosa, ma non dipende da te, dipende dal fatto che Dio è grande. Hai poca cosa, non importa, dipende da come Dio riesce a moltiplicare quel poco che hai. Bene, ci risentiamo la prossima settimana, la prossima trasmissione, e vedremo un altro episodio nel quale Gesù sarà coinvolto, sempre per questo desiderio profondo di conoscere Gesù, di conoscerlo meglio, per amarlo meglio, per servirlo meglio. Vi saluto con tanto, tanto affetto.